sai, quando ho parlato a mia sorella di questo libro, lei ha detto: ma come, non c'è cibo di strada? Ma cosa significa cibo di strada? Io non l'ho mai visto in Italia, perché noi siamo dal Veneto, dal nord-est, e il cibo di strada si pensa più al sud d'Italia, dove ci sono magari gli arancini o le cose così. Ma quando ci pensi proprio al cibo di strada, ci sono i gelati, sono cibo di strada, ci sono le pizze, pizzette, sono cibo di strada. E allora la mia definizione di cibo di strada include anche pasti piccoli che si prendono nei bar, la porchetta, i crostini, cose che non sono proprio come che si comprano proprio in strada, ma si comprano nel bar, nei posti dove si sta magari in piedi a prendere un drink, qualcosa così. E allora questo libro, il mio publisher Paul McNally, lui mi ha scritto un'email vedendo il mio blog e mi ha domandato se volevo scrivere un libro di Italian Street Food. E io ho detto: ma magari scrivo un libro del Veneto, del Friuli Venezia Giulia. E ho detto: no, no, vogliamo proprio che scrivi
Italian Street Food.
E allora, vuoi questo contratto per il libro? E ho detto: ma sì, naturalmente. Entro 2 settimane sono andata in Italia per fare delle ricerche.
Che è un po' il sogno proibito di tutti gli appassionati di cucina, andare in Italia per fare ricerche sul cibo. Cosa si vuole di più dalla vita?
Sì, sì, appunto. Allora, per 3 settimane, proprio l'anno scorso, a dicembre, ero in Italia e ho dovuto scegliere dove andare in quelle 3 settimane. E allora ho incominciato da Roma, dove si mangiano i supplì, pizza con mortazza. Poi è andata giù in Sicilia, gli arancini, sarde a beccafico, i cannoli siciliani. Poi dove sono andata? A Napoli, a Bari, a Pescara, poi su al centro.
Arrosticini.
Sì, appunto, arrosticini, ma anche cose meno tipiche, come torcinelli, che sono come un fritto con dolce, con patate e semi di finocchio, che si trovano, li ho trovati a Pescara. E io allora, per fare le ricerche, andavo a comprare il cibo e domandavo alle persone: ma questo quando si mangia? Dove si mangia? Come si fa? E poi scrivevo gli appunti e scattavo delle fotografie, perché le foto sono nel libro, sono anche tutte mie.
Visto appunto che sono cose tipiche regionali, quanto poi si riesce a renderle comprensibili e fattibili per chi legge il libro? Insomma, fare una pasta più o meno tutti l'hanno assaggiata, ma magari prendere qualcosa di regionale è anche difficile immaginarselo se non lo si è mai provato.
Ma a pensarci è un po' difficile, però gli ingredienti sono tutti semplici. E sai, le persone che mi hanno mandato messaggi su social media del libro mi dicono: oh, mi ricordo che mia nonna aveva questo vicino di casa dell'Abruzzo, loro facevano questo. O allora sono cose specifiche regionali, ma alle persone che leggono il libro pensano: ma che memorie, che ricordi che mi fanno venire del passato, della nonna della mia amica, mi ricordo queste ricette.
A proposito di nonna, mi ha fatto molto sorridere sulla presentazione del libro da parte della tua casa editrice, che diceva: queste ricette sono raccontate tramite chi fa queste ricette, il fornaio, il poliparo, il porchettaio, il gelataio, e poi ha aggiunto anche la nonna.
Sì, sì, perché
quanto è stata importante la nonna?
La nonna o la mamma, per certe persone, è centrale al cibo e alle persone che poi imparano a cucinare e fanno queste ricette anche sul cibo di strada. Cioè, la nonna ha insegnato alla persona che cucina la base della cucina. Loro hanno imparato nella cucina della nonna cose buone, le cose che assaggiavano magari dopo scuola. La nonna dà a queste persone la base di sapere a cucinare, di sapere cosa va con cosa, di sapere come si mangia.
E allora la nonna cucina, la nonna, che
sì, la nonna
per
era
i genitori impegnati non è da poco.
La nonna era sempre in cucina. Dunque, nel libro, che l'ho diviso io, e pensavo, scrivere un libro è un po' difficile, perché tutti li hanno fatti come magari c'è l'entrée, ci sono i secondi, i primi, il dolce. Ma questo libro è completamente differente, perché non ci sono primi, i secondi. E allora ho pensato di dividerlo per le persone che fanno questi piatti o che che cucinano questi tipici street foods.
C'è proprio il capitolo del porchettaro, il capitolo della nonna e il capitolo del gelataio.
Sì. Sì, appunto. E anche il polliparo, sai, che era un termine antico che ho trovato un libro di uno che si chiama Carlo Valli, mi sembra, che aveva scritto del cibo di strada alla fine dell'Ottocento e aveva tutti questi mestieri, o descriveva tutti questi mestieri come il lumacaio, il ranaiolo.
Il lumacaio che immagino sia estinta come professione, o sì. Ci sono ancora i lumacai
no.
In Italia?
E non ci sono, e queste sono professioni estinte che erano alle sagre o ai mercati. E allora da questo libro ho preso proprio spunto, questo sarà come scriverò il libro, la persona che fa il cibo, questo è il nome che gli darò. Allora per il pesce, per esempio, pensavo, ma il pescatore non è giusto, non è il pescatore che cucina il pesce, ma il polliparo, che è un termine che magari si sentiva nel Veneto o anche in Sicilia. Ho trovato una fotografia degli anni 50 dove c'era scritto polliparo, che vendevano polipil. Octopus.
Un libro che, oltre che libro di cucina, è anche un viaggio, come ci ricordavi tu, nella memoria dei sapori, ma anche nella memoria delle persone. Facendo questa ricerca, quale professione ti è sembrata più nostalgica?
Per me forse il polliparo, appunto, perché non si sente più questa parola. E poi non ci sono tanti posti che sono dedicati al pesce che lo vendono solo così. Io so che ho visto a Rimini, lì cucinano pesce in spiaggia che mangiano, ma non è come il polliparo, che c'è un posto nella Piazza delle Erbe a Padova e c'è un street food stall che si chiama, non mi ricordo il nome adesso, ma è quasi come un polliparo, cioè che cucinano la cucina tipica veneta del pesce. Allora c'ho le sarde in Savor, ci sono o in Saor, come dicono nel Veneto. Il mio papà, che dall'Istria, diceva Savor, dice, si deve pronunciare la V.
Saor?
Saor o Savor. Le seppie in nero, cose così che non si trovano come street food. Per me è nostalgico il polliparo.
È interessante come concetto di street food, che abbiamo bisogno della terminologia inglese, perché in effetti in Italia non si pensa a street food come un qualcosa che esiste, perché fa così parte della vita quotidiana. Street food pensi magari più all'Asia, ai mercatini di Bangkok, che in realtà è una vera e propria presenza anche nel suolo italiano.
Sì, per quello mia sorella, quando ho incominciato a fare ricerche per questo libro, mi ha detto, ma che cibo di strada? Ma che street food? Ma non c'è in Italia. Ma le ho detto, ma Barbara, sai, anche il gelataio, il gelato è street food.
Quando inizi a pensarci, ah già, è vero, anche quello è street food.
E allora c'è street food, ma per il mio libro ho pensato, il street food non è quello che compri solo nei banchi, lo puoi comprare nei banchi, ma anche alle sagre, nei bar piccoli dove si sta magari in piedi a prendere un aperitivo e si mangiano delle cose piccole. Per me sono anche quelle street food. E street food non è fast food, come lo conosciamo oggi, come il fast food americano, gli hamburger, cose così. Che ho trovato un hamburger al pulled pork in Italia, che ovviamente sono parole inglesi, però lo vendono lì ed è popolare con i giovani. Però questa definizione per me di street food non è quello, non è il fast food. Il slow food ha delle tradizioni, ha delle memorie ed ha anche le ricette della nonna che hanno influenza su cosa si cucina o cosa si prepara nei piccoli bar, alle sagre in Italia.
Sognando la pizza con mortazza, per concludere, Paola, hai fatto come ricerca per questo libro un bel viaggetto di 3 settimane attraversando praticamente tutta l'Italia. Ti faccio la classica domanda che ti metterà in imbarazzo.
Oh no. Sì, va bene, fammela.
Qual è la cucina migliore?
Ma guardi, meno male, mio papà è mancato nel 2012, meno male che lui non può sentire la mia domanda, perché io dirò la cucina siciliana.
Cucina siciliana, perché?
Oh, perché è semplice. e non è complicata, è fresca. E poi io vado a fare un workshop ogni anno in Sicilia alla Cooking School, Anna Tascalanza Cooking School, e allora conosco quel territorio abbastanza bene. Per me è quello che è genuino, semplice, lo trovi ancora dappertutto in Sicilia, com'era per me, come la ricotta fatta di latte di pecora. Dove sono i miei a Monfalcone? Non la trovi in provincia di Gorizia. Però...
Non è famosa la ricotta di Gorizia.
No, non la è. Ma in Sicilia è speciale, proprio speciale, perché vedi che tutto è prodotto là vicino a dove lo compri anche.
Prima di salutarci, Paola, una parola anche sul tuo blog, che si chiama Italy on My Mind. Da dove sei partita per questo blog?
Allora, io sono partita, l'ho incominciato quando mio padre si è ammalato nel 2011, perché papà era centrale alla nostra vita, ai nostri pasti, alle nostre feste, era come sempre tutto per papà. Lui era il primo che era venuto in Australia, era molto importante, anche lui era molto... se non gli piaceva il cibo, faceva così con il... con il pugno sulla tavola, e questo non va a niente, Livia, mi diceva la mamma in dialetto, e lo buttava magari. Era molto esigente per la cucina.
Ma lui cucinava?
No.
Ah, lui mangiava?
Lui dirigeva. Ma la cucina, la mamma faceva tanto per lui, ha cambiato la sua cucina veneta a incorporare, per esempio, l'aglio, che in Veneto lei non lo usava, ma il papà, aglio dappertutto. Allora lei ha cambiato la sua cucina, è diventata più istriana, triestina, che era la cucina del papà. E allora ci sono tante ricette che la mamma faceva sempre, e vedevo, se io non le scrivevo, sarebbero andate, perché una volta che è andato il papà, la mamma non le faceva più, non faceva il struccolo dei pomi o strudel di mele, che è tipico di Trieste, la iota, che è una zuppa di fagioli con sauerkraut che mangiamo là vicino a Trieste, la ricetta delle frittole della mamma. Se non le scrivevo, la mamma anche adesso se le ha dimenticate, anzi domanda a me la sua torta di ricotta. Allora mi telefona quando vuole fare qualcosa: Paola, hai scritto sul tuo blog questa ricetta, dammela. Allora ho incominciato il mio blog come un modo di...
Un archivio.
Sì, di ricette, ma anche le storie, perché le ricette sono legate alle storie di quando si è mangiato questo cibo, da dove viene la ricetta, quando l'abbiamo mangiato la scorsa volta, ti ricordi che c'era questo, è successo. E allora ho incominciato a scrivere le ricette con le memorie e con le foto in bianco e nero, quelle belle, vecchie, che mamma e papà hanno scattate tante. E poi io ho anche incominciato a scattare le mie foto, e difatti nel mio libro ho scattato le foto tutto io, perché ho una passione di fotografie.
Paola Bacchia, grazie per essere stata con noi su Radio SBS.
Grazie, Carlo.